Buonasera. Bentornate, bentornati a scuola dopo questa lunga pausa. Avete compilato il questionario? Chi ha chi lo ha compilato, senza piegarlo naturalmente, perché deve essere riutilizzato nella parte, dire la parte posteriore forse non è possibile, però l'Accademia della Crusca direbbe che si dice così, cosa fa? E quindi poi potete inserirlo qui, così vediamo quale forma, vediamo. Montaigne è molto curioso di vedere che forma abbiamo dato ai suoi saggi. Non so se qualche di un altro ha fatto mai questa operazione nel corso del tempo, dare forma ai saggi di Montaigne attraverso un percorso di storia del pensiero umano. Questo è il 19° itinerario che ci apprestiamo a percorrere questa sera, il terz'ultimo di questo viaggio che dopo 7 mesi si sta per concludere sul territorio della sapienza poetica e filosofica del 600, il secolo della scienza. Attenzione a questa parola, la parola scienza. Ci dobbiamo domandare se questa parola ha davvero raggiunto l'autonomia nel secolo della scienza, se si è emancipata. A questi interrogativi rimangono in sospeso, vedremo. Ma 3 settimane fa, strada facendo, siamo entrati ed entrati in contatto con quel fenomeno d'opinione che è stato denominato il movimento intellettuale libertino. Questo movimento, che vuole distinguersi dalla cosiddetta moda libertina che prende campo, come sappiamo, in certi ambienti dall'aristocrazia francese e poi europea, è suddiviso in molte correnti e nasce e si sviluppa per iniziativa di un certo numero di intellettuali che si sono formati intorno a Cartesio, studiando appunto in particolare le opere di Cartesio. Per cui cominciano a catalogare a favore di Cartesio, ma anche contro Cartesio, una serie di concetti che gradualmente vanno a costituire la base di un nuovo pensiero filosofico, un pensiero per il momento ancora confuso, ma che si strutturerà e produrrà molti frutti nel secolo successivo, il 700, come vedremo nei viaggi dei prossimi anni. Quali sono i punti salienti che caratterizzano il pensiero ancora disorganico, disordinato, a volte confuso, del movimento intellettuale libertino? Beh, i membri delle varie correnti del movimento intellettuale libertino mettono in discussione una serie di elementi, soprattutto due. Che hanno rafforzato nel clima ideologico della controriforma e anche della riforma il loro carattere di dogmi. Cioè, in primo luogo viene messa in discussione l'idea dell'esistenza di Dio, cioè, in particolare dell'esistenza del Dio che si rivela attraverso le sacre scritture, di cui gli intellettuali del momento sono tuttavia appassionati studiosi, come abbiamo visto, e continueranno ad esserlo. Quindi gli intellettuali libertini non fanno professione di ateismo, ma si dichiarano deisti, e questo termine entra ora in circolazione, inizia il suo percorso che seguiremo nel corso del tempo. Che cosa vuol dire essere deisti? Perché orientano la loro attenzione sull'idea di una divinità che non può non identificarsi con la natura, cioè secondo il pensiero panteista di Giordano Bruno, o che non può non immedesimarsi con la ragione, secondo il pensiero teoretico della cultura greca. Poi gli intellettuali libertini mettono in discussione l'idea dell'immortalità dell'anima e preferiscono supporre, secondo il pensiero aristotelico di Pietro Pomponazzi, che abbiamo incontrato prima della vacanza, che l'anima sia un elemento attivo della mente umana e che quindi svolga un'attività di carattere intellettivo, cioè in funzione della conoscenza e dell'apprendimento. Di conseguenza non possa esistere né agire senza il corpo, per cui quando si spengono le funzioni del corpo si spegne anche l'anima. Ora, il movimento intellettuale divertito, seguendo anche la linea di pensiero che scaturisce dai saggi di Montaigne, riscopre e nutre interesse per il pensiero di determinate correnti della filosofia greca, di stampo ellenistico, in particolare per quella atomistica. E stiamo per incontrare un personaggio che interpreta questa tendenza, sebbene rifiuti categoricamente nel solco dello spirito contraddistinto da una caratteristica contraddittoria di quest'epoca. Questo personaggio rifiuta categoricamente di essere considerato appartenente al movimento libertino, perché ambisce andare oltre. Poi finisce per esserne un maestro, invece anche lui, no? Così succede. E inoltre vi ricordo, come già sapete, che questa sera noi faremo anche un breve viaggio in Cina insieme ad un altro importante personaggio che ci sta aspettando. Così ci renderemo conto che la Cina è vicina. Ma procediamo con ordine. Allora, guardate sul punto 1 del repertorio. Prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera. Il movimento intellettuale libertino favorisce, anche sulla scia della linea di pensiero che scaturisce dai saggi di Montaigne, la rinascita di un interesse per la filosofia greca, cioè in particolare per il pensiero ellenistico di Democrito e di Epicuro. Il personaggio che per primo coltiva questa tendenza è un ecclesiastico che si dichiara fedele all'ortodossia, però non si cura del fatto che il pensiero ellenistico di Democrito e di Epicuro sia stato condannato dall'Inquisizione. Beh, stiamo parlando del filosofo, teologo, matematico e astronomo Pierre Gassendi. Forse non l'avete mai sentito nominare, forse è un personaggio meno noto, ma guardate che non è meno importante dei personaggi di spicco che abbiamo incontrato finora, non è meno importante di Cartesio, Gassendi. Pierre Gassendi è nato il 22 gennaio 1592 a Champtercier, che è un piccolo comune, oggi conta poco più di 800 abitanti, situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza. Bel posto, non farà freddo, ci sarà la neve. Ora, con una guida della Francia, navigando in rete, cioè andate a visitare il paese di Champtercier e il dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza, buon viaggio, sulla rete ci sono delle immagini, detto, sulle guide anche. Pierre Gassendi ha frequentato le classi inferiori e le superiori a Aix-en-Provence, che è città lì vicina, poi si è trasferito ad Avignone, siamo in quelle zone che conosciamo, ci siamo stati per anni lì con i papi, dove nel 1614 si è laureato in teologia e nel 1616 ha ricevuto gli ordini religiosi. L'anno successivo è stato nominato magister di retorica presso l'Università di Aix-en-Provence. Nel 1626 Gassendi riceve il titolo di canonico della cattedrale di Digne. Ebbene, con la guida della Francia, ancora una volta, tanto l'avete già in mano, no? Navigando in rete, fate una visita alla cittadina di Digne-les-Bains, che conta circa 18.000 abitanti, quindi un po' come Bagnaripoli, come Brunetta, no? Bagnaripoli ne ha di più? Ecco, e allora, vedete. Quindi, anch'essa Digne, anche se è ubicata nel Dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza, e in particolare potete osservare sulla rete le numerose immagini della monumentale cattedrale quattrocentesca di Digne, che è dedicata a San Gerolamo, quindi buon viaggio. Nel 1645 l'abate, guardate, con questo appellativo preferisce essere chiamato Gasandì, le abbazie sono è un privilegio appartenere all'abbazia. Pier Gasandì si trasferisce a Parigi, dove viene assunto all'università per insegnare matematica e filosofia, e anche per insegnare astronomia al Collegium Trilingue. Guardate, oggi questo Collegium Trilingue si chiama Collège de France, ed è una storica istituzione parigina sulla quale e della quale, con l'enciclopedia in rete, potete raccogliere notizie e immagini. Trilingue. Bisogna sapere tre lingue, possibilmente quattro, in questo momento. Bisogna sapere l'ebraico, bisogna sapere il latino, bisogna sapere il greco e bisogna sapere l'arabo. Queste sono le lingue che dobbiamo sapere, le altre vengono di conseguenza, per capire chi siamo, se no continueremo a titubare molto. Poi non si tratta magari di conoscerle bene, si tratta di conoscere qualche parola chiave per capire meglio chi siamo, cioè non è mica necessario essere dei eccellenti filologi o filologhe di queste lingue. Trilingue, no? Quindi il Collège de France. E Pier Gasandì, fino al 1648, è stato un membro attivo del circolo Mersenne, anche noi ci abbiamo appartenuto, e conoscete le caratteristiche, no, di questa particolare associazione itinerante diretta fino alla sua morte da padre Marin Marsen, che mette in relazione, è la prima rete attiva sul territorio dell'età moderna, che mette in relazione gli intellettuali europei, favorendo lo sviluppo del dibattito culturale sui temi della modernità. Quindi Pier Gasandì appartiene a quella categoria di intellettuali, che spesso sono degli ecclesiastici, che sanno destreggiarsi molto bene negli ambienti culturali della loro epoca, facendo sempre uso di una prudente ambiguità. E per questo Gasandì rifiuta l'etichetta di libertino, anche se alimenta lo spirito di questo movimento, al quale afferma categoricamente di non appartenere, sebbene si debba affermare che ne abbia fatto positivamente progredire il pensiero. Pier Gasandì, scrivendo le sue opere, insegnando all'università, si impegna, è morto a Parigi nel 1655, sul piano scientifico e filosofico, ad affrontare quattro importanti questioni, due contro e due a favore. Contro la dottrina degli accademici aristotelici, tema che conosciamo, contro la metafisica di Cartesio, in favore del pensiero atomistico di Epicuro e per la divulgazione del metodo sperimentale di Galileo Galilei. Ma procediamo con ordine. Allora, in primo luogo, Gasandì combatte contro l'autorità degli accademici aristotelici, ancora dominatori in tutti gli ambienti universitari europei, che, come sappiamo, leggono le opere di Aristotele, la fisica e la metafisica, in modo acritico, senza volerle interpretare alla luce delle nuove scoperte. Quindi rimangono indifferenti, contraddicendo lo spirito aristotelico nei confronti della nascente scienza moderna. No, già Cartesio aveva criticato aspramente nel Collegio della Flesch, no, la retratezza culturale, no, dell'aristotelismo, è diventato dogmatico. E dalle lezioni tenute presso l'Università di Aix-en-Provence nasce nel 1624 la prima importante opera di Pierre Gassendi, intitolata Esercitazioni in forma di paradossi contro la dottrina e contro la dialettica degli aristotelici. Cioè, in quest'opera Gassendi, per denunciare la ricaduta negativa che ha l'insegnamento degli accademici aristotelici in ambito universitario, va a ritroso e critica l'operato degli scolastici medievali. Cioè, si permette di criticare Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, Abelardo, cioè i pilastri della filosofia scolastica che abbiamo incontrato a suo tempo. Perché li critica? Li critica per il modo in cui hanno costruito la metafisica cristiana, cioè utilizzando il pensiero dialettico di Aristotele, contenuto nel trattato intitolato Metafisica, no? Nel quale il filosofo per eccellenza, il maestro di color che sanno, no? Come scrive Dante di Aristotele, elabora con ingegno, in modo logico e categoriale, il sistema di funzionamento dell'intelletto che procede sulla via della conoscenza. Ed è una formidabile costruzione teorica, quella contenuta nella metafisica di Aristotele, che però, puntualizza Gassendi, non permette di conoscere la realtà così com'è, ma come la mente pensa che sia, no? Cioè, Aristotele, afferma Gassendi, racchiude la conoscenza dentro una rete, come sappiamo, di 10 categorie astratte, cioè, e quindi sostituisce con parole ideali la conoscenza delle cose reali. E di conseguenza, com'è possibile, scrive Gassendi, che gli scolastici possano proclamare razionalmente l'esistenza di Dio senza avere l'esperienza diretta di questo ente e dei fenomeni che lo riguardano? Come si fa? No. E Gassendi ritiene che nessuna metafisica, cioè nessuna conoscenza del mondo ultraterreno sia possibile. Nessuno è tornato a raccontarci come sia il mondo ultraterreno, perché nessuna metafisica può basarsi su un ragionamento astratto, e tantomeno, trattandosi di mondo ultraterreno, può rifarsi ad un'esperienza concreta. Ora, quindi, in secondo luogo, Pierre Gassendi critica anche Cartesio, perché anche lui costruisce, sebbene la chiami nuova, una metafisica fondata sullo stesso ragionamento astratto e antico della filosofia scolastica. Perché, come sappiamo, Cartesio lo sa benissimo, ma lui ha bisogno di fare questa operazione. Cioè, Cartesio ha bisogno di proclamare l'esistenza di Dio, dell'idea di Dio a priori, come concetto che garantisca il fondamento di verità, la veracità del suo sistema. Se c'è Dio c'è anche la verità, e quindi la matematica è vera. Di conseguenza, afferma Gassendi, è solo con la fede che si può credere in Dio. La ragione. E anche Cartesio, sostiene Gassendi, lo sa benissimo, fa finta di niente. Mentre con la ragione si può intuire che non è possibile arrivare a dimostrare l'esistenza di Dio. Anche se, scrive Gassendi, l'ingegnosità della ragione, o l'astuzia della ragione, o la sagacità della ragione, è in grado di creare presupposti e congetture che possano prefigurare, rappresentare simbolicamente delle prove dell'esistenza o della non esistenza di Dio. La ragione costruisce delle prove, può costruire delle prove simboliche, simboliche. Gassendi, per mettere in discussione il pensiero metafisico di Cartesio, E guardate, ne nasce un'animata polemica in proposito nell'ambito del circolo Mersenne. Scrive un'opera pubblicata nel 1644 intitolata Disquisizione metafisica, ovvero dubbi e repliche contro la metafisica di René Descartes, di Cartesio. Guardate, c'è un presupposto o una congettura creata dall'ingegnosità della vostra ragione che possa rappresentare simbolicamente una prova dell'esistenza o della non esistenza di Dio? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Siamo tutte filosofe e filosofi involontari, dice Montaigne. No, noi abbiamo... costruiamo una ragione per cui diciamo sì, secondo me Dio esiste perché o non esiste perché. Ricordo il contadino del mio quartiere che diceva Dio esiste per via dell'uovo dell'ascensione, dell'uovo dell'ascensione. Beh, era perfettamente convinto e teneva tutta una riserva che avevano una cinquantina d'anni perché c'era una tradizione e che quando lo apriva era ancora. L'uovo fatto dalla gallina il giorno dell'ascensione non si deteriora. Questa è una prova dell'esistenza di Dio, una prova razionale dell'esistenza di Dio. E quindi e dimostrava scientificamente.
È vero,
certo che è vero. È vero il fatto che ti racconto. Io poi non so, questa era una convinzione sua. E quindi provate. Tanto procuratevi la gallina da... Vedete che si apre comunque una discussione su quello. Cioè, quindi il problema è che siamo tutti filosofi volontari, come dice Montaigne, e la discussione, il dialogo, il dibattito serve per dare qualità al nostro pensiero, che è ancora utilizzato poco. Rita Levi-Montalcini dice il 18% per ora utilizziamo del nostro cervello e quindi la capacità che ha il nostro cervello di acquistare qualità. Ora, Pier Gasly, quindi voi scrivete quattro righe in proposito su un presupposto, una congettura che potete fare, perché sono presupposte e congetture, non è che siano delle verità, però sono delle ipotesi. E Pier Gasly, come abbiamo detto, poi attenzione, si possono fare tanti riferimenti, ora qui non vorrei dilungarmi, però abbiamo letto a suo tempo i fratelli Karamazov, il famoso discorso di Ivan Karamazov sull'esistenza o la non esistenza di Dio. Dio permette certe cose. Se Dio permette che muoiano i bambini vuol dire che non c'è, no? E fa tutto un ragionamento, andatevelo a rilei, è una congettura, no? No, poi suo fratello gli risponde in un determinato modo, e quindi vedete che è un tema che Gasaldi mette in discussione, no? Attraverso il dibattito che c'è nel circolo Mersenne. Pier Gasaldi, come abbiamo detto, scrivendo le sue opere, si impegna ad affrontare quattro importanti questioni, due contro e due a favore. Le due questioni contro la dottrina degli accademici aristotelici e contro la metafisica di Cartesio, le abbiamo appena illustrate. Ora dobbiamo riflettere sulle due questioni a favore. Gasaldi ripropone con un'operazione audace il pensiero etico e atomistico di Epicuro e si impegna nella divulgazione del metodo sperimentale di Galileo Galilei. Come e perché Pier Gasaldi è a favore del blasfemo, secondo il Sant'Uffizio, pensiero etico e atomistico di Epicuro? Guardate sul punto 2 del repertorio. Secondo Pier Gasaldi, l'unica filosofia possibile, l'unico pensiero che possa dare un quadro effettivo della realtà è quello di Epicuro di Samo, 341-270 a.C., basato sulla teoria dell'atomismo, già proposto da Democrito di Abdera, 460-371 a.C., sulla scia di Leucippo di Mileto, personaggio che è al V secolo avanti, che abbiamo incontrato, e a questo, e che rincontriamo perché rientra nel gioco, a questo proposito Pierre Gassendi scrive un'opera pubblicata a Laia nel 1649, intitolata Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio, un trattato che contiene un'ampia esposizione della fisica di Epicuro, un dettagliato commento sui punti salienti dell'etica di Epicurea, un'esegesi, una spiegazione del testo delle opere di Epicuro, in particolare le lettere, e una difesa, un'apologia per la coerenza che Epicuro ha dimostrato nel mettere in pratica il suo pensiero filosofico. Ora, Gassendi denigra il fatto che la cristianità abbia per secoli condannato, messo al bando, il pensiero di questo filosofo, di Epicuro, in particolare i testi delle sue lettere. Pierre Gassendi vuole dimostrare come le idee etiche di Epicuro si concilino con i principi morali del cristianesimo e come questo fatto, sostiene Gassendi, possa rendere veritiero anche il pensiero fisico, quindi, di Epicuro, basato sull'atomismo già proposto da Democrito di Abdera. Perché Pierre Gassendi intitola la sua opera Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio? Cioè, a quale libro si riferisce? Chi è il Diogene Laerzio? Beh, si riferisce a questo libro qui, eccolo qui, a questo librone di Diogene Laerzio, Vita e opere dei filosofi, no? Che abbiamo in questi anni consultato molto, no? Vi ricordate? E il decimo libro parla della vita e delle opere di Epicuro, di Diogene Laerzio. E Diogene Laerzio, che quindi molti di voi conoscono, perché in questi anni abbiamo utilizzato costantemente la sua opera, è uno scrittore di storia del III secolo, è vissuto tra il 200 e il 250 dopo Cristo, così chiamato Laerzio perché è nato nella città di Laerta, in Cilicia. La Cilicia è una regione dell'Asia Minore, a sud della Cappadocia, siamo in Turchia, il quale ha scritto un'opera, no? Eccola qui, famosissima e utile, in 10 libri, intitolata Vite e dottrine dei filosofi. Ebbene, Pierre Gassendi si rifà, commentandolo in chiave moderna, al decimo libro di quest'opera, dove Diogene Laerzio presenta la vita e la dottrina di Epicuro. Ci siamo? È chiaro? E Gassendi, nelle sue osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio, mette in evidenza che Epicuro intanto è nato nel 341 a.C. sull'isola di Samo. E questo fatto ha una valenza particolare, perché su quest'isola, che siamo stati a suo tempo, abbiamo villeggiato un po' lì per studiare, quest'isola delle Sporadi meridionali, si è sviluppata la più autorevole scuola di ingegneria, di scultura, di cesellatura dell'età arcaica. E questa scuola, alla quale guarda con interesse il Gassendi scienziato, non ha solo un programma di carattere tecnico, cioè non insegna esclusivamente a costruire oggetti di gran pregio, scuola d'arte che costruisce oggetti di pregio, ma è anche un istituto che educa a riflettere sul fatto che per diventare brave artigiane e bravi artigiani, è necessario lo studio e l'esercizio della poesia. La scienza, la tecnica e le discipline umanistiche devono quindi procedere di pari passo. La disciplina poetica, secondo il programma della scuola di Samo, serve, e Gassendi fa sue queste idee in quanto scienziato, per favorire lo sviluppo di una serie di competenze fondamentali. L'acquisizione del senso della proporzione, dell'armonia, dell'euritmia, che è il senso della misura, e poi per capire meglio i concetti della compiutezza, della completezza e della perfezione. Cioè, ricorderete che la lingua greca, per definire questi concetti, perfezione, che poi vuol dire completezza e compiutezza, usa un solo termine, teleios, che vuol dire appunto la completezza. È una parola chiave coniata dalla scuola di Samo. Quindi, se gli artisti e gli artisti, così come prescrive il manifesto della scuola di Samo, non si fossero applicati nella disciplina poetica, noi non avremmo le statue, i templi, gli edifici e tutti gli oggetti preziosi che la cultura dell'Ellade ci ha lasciato in eredità. Ora, per riflettere su quale debba essere quindi la natura della scienza e della tecnica. Ora, utilizzando la guida della Grecia, quindi navigando in rete, potete fare un'escursione sull'isola di Samo, andate a vedere dov'è, e per visitare i suoi tre principali centri abitati, che sono Samos, Kokari e Karlovassi. Guardate, è bene ricordare che a Samo non è nato solo Epicuro, ma anche l'astronomo Aristarco, e soprattutto a Samo è nato Pitagora. No, non è casuale questo fatto che sia arrivati a Samo. È anche utile sapere che l'isola di Samo non è una delle più turistiche, per fortuna, e quindi questa è un'indicazione. E, guardate, Samo è terra feconda per la storia del pensiero umano, quindi merita visitarla, no? Andare a anche virtualmente, e di conseguenza Epicuro, nascendo a Samo, ha potuto usufruire fin da bambino di un clima culturale e anche economico particolarmente favorevole. Pierre Gassendi, senza alcun pregiudizio, osserva e invita ad osservare le lettrici e i lettori della sua opera, che il pensiero di Epicuro si fonda sul concetto di materialismo. Cioè, secondo Epicuro, il mondo è un apparato meccanico fatto appunto di atomi, e quindi il mondo, visto che esiste solo questo mondo materiale, ha valore di per sé. E il pensiero etico di Epicuro si fonda sull'idea che la felicità si può trovare, sebbene frammenti, in questo mondo. Per cui la vita umana ha senso di per sé, e in questa prospettiva la scienza, per Epicuro, e Gassendi vuole portare i temi del pensiero di Epicuro, che considera virtuosi nel secolo della scienza, assume un grande valore come progressivo strumento di liberazione dai timori e dalle superstizioni. Bisogna liberarsi di questi idola, no? Diceva Francis Bacon. Per quanto riguarda il tema del piacere, il pensiero di Epicuro, afferma perentoriamente Gassendi, è completamente diverso da quello che dai suoi detrattori gli viene attribuito. L'aggettivo epicureo, no? È un aggettivo denigratorio, che è stato usato in termini denigratori, e questo è una cosa scandalosa, dice Gassendi. Perché nessuno studiato, cioè sì, Epicuro è stato studiato, poi però viene condannato perché è pericoloso. No? Dai suoi gli viene, si etichetta come epicurea una persona che è amante dei piaceri smodati, no? Ma questa affermazione non ha nessun senso. È come la definizione che si dà, no, dell'amor platonico, no? Per lui, Epicuro, precisa Gassendi, intende il piacere in una maniera che è addirittura ascetica, perché secondo Epicuro sono da seguire solo i piaceri naturali e necessari, cioè quelli legati alla conservazione della vita: mangiare sobriamente quando si ha fame, bere quando si ha sete, riposare quando si è stanchi. Ora, del piacere sessuale, Epicuro dice, puntualizza Gassendi, che non giova, anzi, che è nocivo se non è accompagnato da paté, non dal paté, che in greco paté significa sentimento. Cioè, senza il sentimento facciamo della ginnastica, è inutile. La sessualità o è un investimento di intelligenza, cioè no. Ora, insomma, Epicuro afferma con determinazione che le voglie smodate, la sregolata trasgressione non conducono al piacere, anzi, sono per lo più fonte di sofferenza. E il piacere consiste essenzialmente nell'attenuare il più possibile ogni forma di dolore. Perché è normale dire, come sto bene oggi non ho nessun dolore, questo è il piacere che di solito ti seduce di più. Epicuro ha una concezione etico-ascetica del piacere che il cristianesimo, afferma Gassendi, può assumere come propria. Cioè, Gassendi ritiene che le opere di Epicuro, in particolare la lettera a Meneceo, o lettera sulla felicità, vadano inserite, in vietre di essere messa all'indice, tra i testi edificanti per una corretta educazione cristiana. Quindi vedete, fa delle affermazioni particolarmente significative. Cioè, il testo della lettera a Meneceo, guardate che trovate anche in queste forme editoriali qui, perché è uno di quegli oggetti che circolano, no? Molto prezioso questo oggettino qui, ma viene proposta in tutti i modi, poi magari è un testo quasi sconosciuto ai più, però è alle più. Ma sulla felicità di Epicuro è formato da poche pagine ed è scorrevole, è piacevole e induce ad una profonda riflessione, quindi leggetelo o rileggetelo, ogni tanto va riletto, lo trovate in biblioteca o in giro, magari sulle bancarelle. Cioè, l'etica è la disciplina che risponde alla domanda: che cos'è bene per l'essere umano? E secondo Gassendi costituisce la parte del pensiero di Epicuro che insieme alla teologia è stata la più fraintesa. Guardate sul punto 3 del repertorio. Pier Gassendi, nella sua opera intitolata Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio, riflette sul rapporto tra la morale cristiana e quindi l'etica di Epicuro. Quando Epicuro afferma che il bene si identifica con il piacere, insiste sul fatto che il piacere deve avere un fine secondo natura. E con l'espressione secondo natura, Epicuro si riferisce, afferma Gassendi, a quella che lui considera la più importante dote naturale che la persona possiede. Attenzione, la sua razionalità. Ecco che cosa vuol dire. E è la razionalità umana, scrive Epicuro, che deve ispirare sobriamente alla persona le norme dell'azione. Epicuro, afferma Gazzandì, in tutte le sue affermazioni insiste sull'avverbio sobriamente e accompagna questo avverbio con una serie di termini che vanno tradotti in regole e trasformati in stile di vita. Penso che capiate anche voi che questo è un tema di grande attualità. Se non cominciamo a prendere in considerazione il sobriamente, noi vediamo che abbiamo avuto l'estate 2 mesi fa e adesso abbiamo l'inverno, quando dovremmo avere invece la primavera. Qualcosa è cambiato, è cambiato per il fatto che ci siamo comportati non sobriamente e bisogna tornare al più presto a farlo, perché se no i termini che vanno tradotti in regole, la misura, la frugalità, la temperanza, la severità, la semplicità, l'autocontrollo, la parsimonia, la regolarità, la modestia, la lucidità, l'essenzialità, la linearità. Quindi, e Gazzandì è ben lieto di affermare che queste parole chiave che Epicuro usa in concomitanza con l'affermazione il bene si identifica con il piacere, sono diventate virtù cristiane. Cioè il bene si identifica con il piacere se noi usiamo questa trafila, l'aggettivo sobriamente, e di conseguenza possiamo sostenere, afferma Gazzandì, che il piacere è un valore maggiore della sofferenza. Qui apre una polemica, perché sembra che con la Controriforma predichi come valore cristiano la sofferenza. Beh, la sofferenza c'è e va accettata anche quella per quello che è, giustamente, con un certo spirito. Però attenzione, perché Gesù di Nazareth era un rabbi che amava i banchetti, no? Per usare un'espressione tipica di Bose, della comunità di Bose o di altre. Cioè, quali di queste parole, non più di 3, la misura, la frugalità, la temperanza, la severità, la semplicità, l'autocontrollo, la parsimonia, la regolarità, la modestia, la lucidità, l'essenzialità, scegliereste per prime per dare un senso all'avverbio sobriamente? Beh, scrivetele, serve per dare qualità al proprio pensiero. La dottrina etica epicurea, afferma Gazzandì, è caratterizzata poi da 3 parole chiave fondamentali: aponia, ataraxia e autarcheia. Epicuro, scrive Gazzandì, spiega che il piacere corrisponde all'assenza del dolore fisico. Ecco che cos'è il piacere. E questa situazione viene tradotta dal termine greco aponia, aponos, c'è un alfa privativo, senza dolore. Ma soprattutto il piacere, edonè, è da intendersi come la liberazione dell'anima dai turbamenti psichici e dai timori. E questa situazione corrisponde in greco al termine ataraxia, l'imperturbabilità. L'azione è etica, sostiene Epicuro, quando è capace di eliminare le sofferenze del corpo e i turbamenti dell'anima in modo da ottenere autarcheia, cioè l'autogestione fisica e psichica, l'autosufficienza. L'aponia, senza dolore fisico, l'ataraxia, senza turbamento psichico, l'autarcheia, l'autosufficienza materiale e intellettuale, sono valori che rendono la persona, scrive Epicuro con ironia, in tutto simile agli dèi. E Gassendi, ragionando da scienziato, condivide la procedura epicurea e ha visto giusto quando ha intuito che i temi proposti da Epicuro sarebbero diventate le questioni fondamentali di una disciplina che oggi viene chiamata la bioetica, che, ma spesso è ancora sotto l'egida, direbbe Gassendi parafrasando Epicuro, del mito e della superstizione. La bioetica, che deve occuparsi di combattere il dolore, di evitare gli accanimenti terapeutici, di fare in modo che la vita arrivi al suo termine in modo dignitoso per la persona, tanto per fare alcuni esempi. Vedete quindi che questo tema di attualità oggi, noi stiamo lì dietro, ancora parte da lontano, e purtroppo si avanza lentamente, diceva Pascal, siamo bestie in via di lentissima umanizzazione, no? E quindi purtroppo ancora oggi, nonostante le riflessioni di Epicuro e di Gassendi, spesso questi argomenti vengono affrontati con piglio ideologico piuttosto che come temi essenziali di carattere umanitario, no? Sotto l'egida della storia del pensiero umano. Pier Gassendi, nella sua opera intitolata Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio, riporta il cosiddetto catechismo di Epicuro, così come lo ha sintetizzato in formule lo studioso latino Filodemo di Gadara. Filodemo, 10-30 circa avanti Cristo, è nato nella città ellenistica di Gadara, che oggi si trova nel territorio della Giordania. È stato, Filodemo, a distanza di due secoli dalla morte di Epicuro, uno dei più importanti divulgatori dell'epicureismo a Roma, dove è emigrato giovanissimo. E in Italia Filodemo ha vissuto per la maggior parte della sua vita ad Ercolano. Ad Ercolano negli scavi ogni tanto si trova, anzi si sono trovati pezzetti di papiro che oggi si cerca di leggere, della biblioteca dei Pisoni, dove le opere di Filodemo sono lì, ecco, no? Molti di quei papiri riguardano Filodemo che racconta l'epicureismo. D'Ercolano è stato amico di Virgilio, di Orazio, di Cicerone, ha scritto anche un certo numero di epigrammi erotici che sono stati inclusi nell'antologia palatina. Filodemo ha condensato il catechismo di Epicuro in quattro formule, il cosiddetto tetrafarmaco, cioè le quattro medicine epicuree. E prima medicina, gli dèi non sono da temere. Seconda, nella morte non si corre alcun rischio. Terza, il bene ci si procura facilmente. Quarta, il male è facile da sopportare con coraggio. Ebbene, attenzione, perché sembrano battute un po' così, ma sono un tetrafarmaco interessante sul quale riflettere. Provate a mettere in ordine di importanza, secondo il vostro modo di concepire le cose, queste quattro formule, cioè personalizzate, mettendolo per iscritto il tetrafarmaco epicureo. Intanto ci riflettete sopra e date qualità al vostro pensiero, perché questo è l'obiettivo. Ormai lo sappiamo, nell'età moderna ce l'hanno detto tutti quelli che abbiamo incontrato per ora. Ora, la seconda formula del tetrafarmaco epicureo, nella morte non si corre alcun rischio, è quella che ha sempre maggiormente attirato l'attenzione delle persone impegnate nella riflessione. In età antica pensiamo all'epicureo Lucrezio, del Rerum Natura. In età moderna non possiamo non pensare a Monsieur Michel de Montaigne, il cui spirito continua ad aleggiare intorno a noi e continuerà ancora. E quindi sotto la direzione di Gassendi vale la pena leggere un celebre brano della lettera Ameneceo sulla felicità di Epicuro. Non c'è bisogno di tanti commenti. Leggiamo. Il più orribile dei mali, la morte, non è nulla per noi, poiché quando noi siamo, la morte non c'è. E quando la morte c'è, allora noi non siamo più. E così essa non ha alcuna importanza né per i vivi né per i morti, perché nei vivi non c'è e i morti non sono più. Invece la maggior parte delle persone ora non vuole riflettere sulla morte, la considera come il maggiore dei mali, oppure la desidera come requie dei mali della vita. Ma la persona saggia non ricusa la vita e non accusa la morte, perché la vita non può essere considerata un male, come non si può credere sia un male il non più vivere. Ma come dei cibi la persona saggia non preferisce senz'altro i più abbondanti ma i più gradevoli, così non il tempo che dura di più ma il tempo più piacevole è dolce frutto per la persona saggia. Anche nella terza e nella quarta formula del tetrafarmaco epicureo il bene ci si procura facilmente e il male è facile da sopportare con coraggio, troviamo, afferma Gazzandi, non solo il realismo e la praticità quasi disarmante del pensiero di Epicuro, ma anche, ribadisce Gazzandi, già un afflato di natura cristiana. Per soddisfare le nostre aspirazioni, afferma Epicuro, e Gazzandi segue il suo ragionamento, non bisogna seguire le vane bramosie come la gloria, l'ambizione, il lusso, la ricchezza e neppure i desideri solo naturali, ma bensì quelli naturali e necessari. E sempre sotto la direzione di Gazzandi, che si comporta da divulgatore, da mediatore culturale, vale la pena leggere un altro celebre brano della lettera Meneceo o sulla felicità Epicuro. Il piacere, edonè in greco, è un bene, ma non si deve ricercare qualsiasi piacere, anche a prezzo di dolore, anzi spesso occorre rifiutare molti piaceri quando ne seguirebbe per noi un dolore maggiore e preferire al piacere immediato molti dolori per il piacere maggiore che in seguito deriva dall'averli lungamente sopportati. L'autosufficienza, autarcheia, il cui maggiore frutto è l'autonomia, è un bene grande, ma non perché in ogni caso dobbiamo attenerci al poco, ma perché se non abbiamo molto dobbiamo saperci contentare del poco. L'abitudine ai cibi frugali, una focaccia e un sorso d'acqua, è da perseguire non come una mortificazione, ma come esercizio che ci rende intrepidi dinanzi alla sorte. Non dunque le libagioni e le feste ininterrotte, non il mangiare tutto ciò che una ricca mensa può offrire fonte di vita felice, ma quel sobrio ragionare che scruta a fondo le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto e che scaccia le false opinioni per via delle quali un grande turbamento si impadronisce dell'anima. La virtù non ha validità in se stessa, ma solo in quanto serve a eliminare i turbamenti. Per questo il massimo bene è phronesis, la prudenza, la quale ci insegna che non è possibile vivere piacevolmente se non vivendo saggiamente e bene e giustamente. E di contro, che non è possibile vivere saggiamente e bene e giustamente se non anche piacevolmente. I valori autentici sono quelli etici e la persona saggia può e deve appropriarsene. Se la persona saggia vuole conservare l'imperturbabilità, atarassia, deve liberarsi dal carcere delle occupazioni imposte dalle chimere del sistema e dalla falsa politica dei despoti. È evidente che il catechismo di Epicuro rimanda una serie di parole chiave che Gasaldi, in veste di esegeta, ritiene abbiano avuto un ruolo nella costruzione della letteratura dei Vangeli, che si avvale della lingua greca e di molti concetti che fioriscono nell'ambito del pensiero delle scuole dell'ellenismo, le scuole epicuree, stoiche, scettiche, eclettiche. Guardate, l'apparato scritturistico del cristianesimo delle origini, a cominciare, come sappiamo, dall'epistolario di Paolo di Tarso, cioè dagli anni 50, la lettera ai Tessalonicesi, prima lettera ai Tessalonicesi del 51, è il primo testo della letteratura cristiana, cioè comincia a espandersi sull'onda della sapienza poetica ellenistica. E un contributo significativo, afferma Gasaldi, viene dal glossario di Epicuro. Voi sapete che Paolo di Tarso, quando decide di cambiare vita dalla sua bella vita di magistrato che faceva prima, no? Decide di cambiare vita, di fare una vita diversa, quindi comincia a girare sul territorio dell'ellenismo da una ecclesia all'altra per trovare persone che la pensassero come lui, la prima cosa che fa quando arriva in una città, che cosa fa? Intanto va all'ufficio di collocamento e cerca un lavoro e lo trova perché lui conosce bene il mercato e ha imparato a fare cucitore di tende. La tenda era un oggetto che tutti si portavano dietro, anzi ci dormivano anche quando faceva caldo fuori, quindi era un oggetto che tirava bene sul mercato, quindi in ogni posto si poteva trovare lavoro e così fa. Seconda cosa che fa è quella di andare dall'ufficio cultura e di chiedere che scuole ci sono qui, e gli dicono c'è questa, e lui le frequenta tutte. E sicurezza, ce lo dice nelle lettere, no? Sicurezza, stoiche, eccetera. Perché evidentemente ha bisogno di trovare le parole giuste per dare un senso a quel messaggio, no? Per dare un corpo a quel nocciolo, a quel cherigma del messaggio cristiano, che è ridotto a poche parole, no? Gesù di Nazareth è stato predicato, è stato catturato, è stato torturato, è morto, è stato crocifisso, è morto e poi è risorto. Quello era il cherigma. Cioè bisognava dare un senso, no? A trasformare Gesù di Nazareth nel Cristo della fede. E quindi questo è il ragionamento che fa Gasaldi e che fanno anche gli altri esegeti in questo momento. L'esegesi moderna, no, è entrata in gioco. Guardate sul punto 4 del repertorio. Pier Gasaldi del catechismo di Epicuro apprezza soprattutto due termini, la sobrietà e la prudenza, e sostiene nell'opera intitolata Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio che non si tratta solo di due belle parole da pronunciare in un momento in cui bisogna prendere atto che la crisi di carattere morale, la crisi del tardo rinascimento dipende proprio, afferma Gasaldi, dalla mancanza di sobrietà e di prudenza da parte di chi gestisce il potere in modo dispotico. Ma e Gasaldi si domanda perché nel corso dei secoli si sia creato un atteggiamento di repulsione da parte dei poteri costituiti nei confronti dell'epicureismo. Che cos'è, si domanda Gasaldi, che disturba del pensiero di Epicuro, tanto da scatenare delle vere e proprie forme di persecuzione nei confronti dell'epicureismo? Gasaldi afferma che Epicuro, e l'abbiamo già letto prima, nelle righe finali di quello che abbiamo letto, va accostato a Socrate perché come Socrate disprezza quelli che Aristotele nella ta politica, nella politica chiama i politicanti. Ci sono i politeios che fanno politica, e quelli sono, sono i filosofi, e poi ci sono i politicanti, quelli che usano la politica per fare gli affari loro. Quindi bisogna distinguere. Disprezzo i politicanti che praticano la demagogia, cioè che usano le forme della democrazia per coprire regimi dittatoriali e che fomentano il populismo. Guardate, è un termine antico questo, che descrive un fenomeno in cui i politicanti si appellano agli umori delle masse solo per ricavarne consenso e per delegittimare le istituzioni democratiche privandole della loro autonomia. Ed è una storia antica questa che si ripercuote nel presente, che dovremmo combattere con decisione. Epicuro, sottolinea Gassendi, coltiva una forte avversione e prova una profonda pena nei confronti del popolo inteso come massa, cioè la moltitudine in preda all'ignoranza e alla superstizione, un branco facilmente strumentalizzabile da chi, senza scrupoli, e Gassendi analizza la situazione del suo tempo, detiene il potere usando la menzogna e facendo false promesse, sapendo di poter facilmente imbrogliare persone prive di spirito critico. Epicuro, afferma Gassendi, guarda alle singole persone. Per lui la massa non ha nulla di umano, ha molto di animalesco, cioè e predilige gli esseri umani più bisognosi. Epicuro assume e invita ad assumere un atteggiamento accogliente verso le persone appartenenti agli strati più bassi della società, e questo disturba. Epicuro, afferma Gassendi, pratica e insegna a praticare, prima della predicazione cristiana, nella sua scuola di Atene, la scuola del giardino, no? O dell'orto, il giardino di Epicuro, no? E a praticare l'amicizia, la filia, senza fare distinzione di classe, di ceto, di censo, di sesso, e predica questo in un mondo dove il sentimento dell'amicizia è concepibile solo tra persone dello stesso ceto sociale. Quindi rompe una situazione, rompe. Cioè, l'atteggiamento di Epicuro è da considerarsi rivoluzionario, afferma Gassendi, guardando la società del suo tempo. Beh, noi guardiamo a quella del nostro tempo, vedete quante affinità ci sono, perché è finita l'età moderna, ma perché investe, prima della predicazione cristiana, anche la categoria degli schiavi. Cioè Epicuro accoglie nel suo giardino, con grande scandalo dei ben pensanti, gli schiavi e le donne anche, e come esseri umani a pieno titolo. E questo fatto, afferma Gassendi, si verifica circa 3 secoli prima dell'insegnamento di Gesù di Nazareth, un insegnamento che sarà a sua volta condannato dalle istituzioni. Se si sostituisce, afferma Gassendi, in veste di esegeta, la parola filia, amicizia, con la parola agape, amore fraterno e solidale, si può considerare Epicuro un anticipatore di Paolo di Tarso. E sappiamo che Paolo di Tarso, nostro compagno di viaggio in molti itinerari, ha frequentato, come abbiamo detto prima, con grande interesse le scuole ellenistiche più importanti, perché deve imparare come si fa a costruire un messaggio salvifico. Ora, Pier Gassendi ci invita a riflettere su una delle numerose massime di Epicuro. Le trovate, ci sono molti testi che riguardano le opere di Epicuro in circolazione, in biblioteca. La troppa quiete è indolenza, scrive Epicuro, e l'esagerata attività è follia. Per cui, consiglia Epicuro, è necessario l'equilibrio. Il termine equilibrio, a quale oggetto vi fa pensare? A una bilancia? A un orologio? A un termometro? A uno scaleo? o a quale altro, non so, beh, si vede quattro righe in proposito. E sì, bisogna stare attenti allo scaleo, perché proprio sullo scaleo la troppa quiete è indolenza, ma l'esagerata attività è follia, soprattutto, non parlo per me che ormai ad una certa età bisogna sempre stare attento a salire, ma e quindi scrivete quattro righe in proposito. Per Epicuro, afferma Gasandì, il motivo per cui dobbiamo dare valore all'amicizia, alla filia, dipende da come è fatto l'universo. Che cosa significa? Significa che l'universo ubbidisce a una logica casuale ed è puramente materiale, e quindi il processo di umanizzazione dell'universo dipende da come le persone sanno curare le loro relazioni. Cioè non aspettiamo che arrivi un input da chissà quale regolamentazione, cioè le relazioni umane le dobbiamo saper curare noi, perché l'universo è amorfo. Se le relazioni umane sono buone, sono amichevoli, l'universo viene ad assumere un aspetto benigno. E Gasandì su questa affermazione ci riflette. Guardate sul punto 5 del repertorio. Pierre Gasandì, in quanto scienziato, afferma che tutta la realtà si presenta come un'aggregazione di atomi e ritiene che non ci sia alcun contrasto tra la fisica materialista enunciata da Epicuro sulla scia di Leucippo e di Democrito e la sua professione di fede del cristianesimo. La fisica e la fede, afferma Gasandì, appartengono a due ambiti diversi e la ragione umana deve muoversi in ciascuno di questi due ambiti con metodi e criteri diversi. Gli scolastici medievali, afferma Gasandì, hanno utilizzato lo stesso metodo razionale, quello aristotelico, per analizzare questi due ambiti, quello della fisica e quello della fede, che sono assolutamente diversi tra loro e hanno creato confusione, sostiene Gasandì. Cioè il Dio dei filosofi scolastici, così come il Dio di Cartesio, è una proiezione dei loro ragionamenti, molto affascinanti ma insufficienti per spiegare Dio, che è un ente non decifrabile dalla ragione umana. E di conseguenza gli scolastici, pur agendo in buona fede, ci mancherebbe, dice Gasandì, ma ci mancherebbe che io mettessi in discussione la fede di Alberto Magno, di Tommaso d'Aquino, di Abelardo, quelli agivano in buona fede, ma agivano in un altro momento storico. Leggevano Platone, Aristotele, con un altro tipo di mentalità, no, è chiaro. È una proiezione dei loro ragionamenti, molto, ma insufficiente, per spiegare che è un ente non decifrabile dalla ragione umana, e di conseguenza gli scolastici finiscono per confondere l'essere divino con un semplice oggetto, cioè corrispondente al risultato di un bel sillogismo aristotelico. Cioè Dio ci ha dato la ragione, e quindi con la ragione ci si arriva a Dio. Gasandì afferma che Dio c'è al di là della ragione umana, e dell'essere divino possiamo solo annunciare, seguendo la letteratura dei Vangeli dei padri della Chiesa, che le sue qualità essenziali sono la bontà e la misericordia. Fin qui arriva l'intelletto umano. Perché sull'entità di Dio, afferma Gasandì, la ragione umana non ha niente da dire. Nil shiri, sappiamo nulla. Questa. Ora, la ragione umana può, tuttavia, costruire una metafisica. Ma questa metafisica non è altro che una proiezione della ragione stessa. E, come abbiamo già detto, Gassendi nega del tutto la metafisica, che lui definisce come una specie di cerniera che vuole attaccare insieme due ordini di conoscenza che non sono avvicinabili. La ragione umana, afferma Gassendi, si trova nell'impossibilità di superare i limiti dell'esperienza empirica, cioè dell'esperienza materiale, ed è bene, ed è saggio che la ragione faccia i conti con i propri limiti, dice Gassendi. La ragione umana, afferma, non può andare al di là della conoscenza della sostanza materiale delle cose. E la ragione umana ci dice, afferma Gassendi, che la teoria dell'atomismo è quella più probabile delle altre, quella più capace di dar ragione all'esperienza. Gli atomi, atomos, voi sapete che in greco significa indivisibile, poi però sappiamo che sono divisibili anche loro, li stiamo dividendo, secondo la teoria però, ci sono, però, secondo la teoria di Leucippo, Democrito ed Epicuro, sono particelle piccolissime e indivisibili che precipitano casualmente e per una inclinazione casuale, clinamen in greco, si aggregano formando le cose. E l'esperienza, afferma Gassendi, deve attenersi entro i propri confini, facendo uso di tre utili strumenti: l'osservazione, la descrizione e la possibilità di formulare un'ipotesi. La persona non deve credere, non deve cedere alla tentazione, afferma Gassendi, di far dire all'esperienza e di far conoscere la ragione più di quanto può. E Gassendi espone tutti questi concetti in un'opera intitolata Syntagma Philosophicum, Trattato di Filosofia, pubblicato postumo nel 1658. Il ragionamento di Gassendi però ha due limiti. Il primo è quello, anche lui lo sa, ma è quello di aver modificato il pensiero atomistico originario. Gassendi aggiusta l'atomismo alla luce della fede, perché il suo materialismo perde le caratteristiche originarie, in quanto lui deve ammettere anche l'esistenza di entità immateriali e spirituali. Se Dio, il materialismo di Leucippo, di Democrito, di Epicuro, non c'è più Dio, non c'è Dio in quel materialismo, e qui invece ci deve essere. Il secondo limite è quello di aver sottovalutato la funzione della matematica. E su questo argomento sostiene una vivace e molto fruttuosa discussione con Galileo Galilei, il quale tiene, guardate che Galileo è in circolazione ancora, agli arresti domiciliari, ma nel quale tiene dal 1620 al 1642 un importante epistolario. Ecco, uno dei corrispondenti di Galileo, abbiamo detto, si scrive, cioè tutto, le poste funzionavano moltissimo allora, è appunto Pierre Gassendi. L'epistolario Gassendi Galileo è un importantissimo documento, una miniera di dati, e nelle numerose lettere che i due si scrivono dialogano soprattutto di astronomia. Guardate, Gassendi durante il freddissimo inverno del 1621, è per quello che c'è stato questo abbassamento di temperatura, niente esce fuori da quelli che sono gli schemi dell'alfabetizzazione in questo mondo. Nel freddissimo inverno del 1621, da Ea Provence è stato il primo, pensate, a fornire una descrizione scientifica del fenomeno luminoso dell'atmosfera che lui chiama aurora boreale. E Galileo lo loda entusiasticamente di questa scoperta, perché dentro ci sono delle motivazioni che giustificano quello che Galileo pensava. E Galileo in molte missive gli spiega come la matematica sia capace di andare oltre la sostanza delle cose e di rappresentare in modo astratto l'esperienza quantitativa e qualitativa della ragione. No, quindi sulla ragione, sul meccanismo della ragione bisogna riflettere. Guardate, navigando in rete oppure su immagini che potete cercare e osservare delle significative immagini delle aurore boreali, le potete commentare scrivendo quattro righe in proposito, perché quelle figure c'è sempre qualche cosa di rappresentativo. Ci sono le immagini che la nostra mente è brutta. E quindi l'influenza di Gassendi sul pensiero del XVII secolo non è inferiore a quella di Cartesio, vedete, e si avvicinano a lui tutti quegli intellettuali che cercano la via per far progredire il pensiero, tra virgolette, scientifico. E la base Gassendi, con prudenza, ma senza timore dell'Inquisizione, trasforma sempre le sue canoniche in aule di studio per i suoi discepoli, che sono tutti libertini. Ed è buffo pensare che il movimento culturale del libertinage, che assumerà sempre di più caratteristiche anticlericali, abbia avuto come maestri dei preti il padre Mersenne, la madre Gassendi, e ci deve essere lo zampino della provvidenza dell'esistenza dei libertini. Così dirà anni dopo, un po' per scherzo e un po' no, un certo Voltaire, forse l'avete sentito nominare, ma questa è un'altra storia da raccontare in altri viaggi. Voltaire dice, probabilmente è provvidenziale, le storie di Bertini vuol dire che la provvidenza li ha voluti. E ora, come abbiamo preannunciato, dobbiamo fare un breve viaggio in Cina, perché succede che a Parigi viene pubblicata un'opera che suscita ammirazione in questo momento e che attira l'attenzione di tutti coloro i quali hanno voglia di studiare. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nell'anno 1620 viene pubblicata a Parigi un'opera intitolata Commentari della Cina, che documenta la sapienza del pensiero confuciano, redatta da un padre gesuita, tanto straordinario quanto sconosciuto, che si chiama Matteo Ricci. Nel 600 si sapeva, oggi noi sappiamo quasi tutto di Marco Polo, no? Che giunge in Cina insieme al padre, gli zii, come mercante nel 1275. Il veneziano Marco Polo rimane in Cina 17 anni, impara la lingua, svolge attività diplomatiche per conto dell'imperatore Kublai Khan, no? Ma non penetra però nella cultura cinese. Marco Polo rimane in superficie e, tornato in Europa, trasmette la memoria di quel suo viaggio straordinario in un libro affascinante che tutti conosciamo, intitolato Il Milione, no? In cui descrive tutta una serie. Il Milione è lui, perché quando torna a Venezia Marco Polo porta con sé un bel sacchetto pieno di pietre preziose che lui vende sul mercato e diventa milionario. Lui è il signor Milione e quindi si compra una casa grande sul Canal grande, perché deve passeggiare lì dentro, perché lui non uscirà più di casa, Marco Polo, perché non ci si ritrova più nella società occidentale. ormai aveva acquisito un altro tipo di mentalità, per cui muore solitario e triste, quasi, non abbiamo quasi nulla della sua fine. Iniziò migliore, però con grande disponibilità economica. Ebbene, se di Marco Polo si sa quasi tutto, di Matteo Ricci quello che ha fatto, l'ha visto, di Matteo Ricci non si sa quasi nulla, no? Eppure nel 2001 l'Università di Pechino ha celebrato con una certa enfasi il quarto centenario dell'ingresso di Matteo Ricci nella cultura ufficiale della Cina, quella dei mandarini. Matteo Ricci è un gesuita che ha la stessa mentalità di padre Mersenne ed è nato a Macerata nel 1552, marchigiano, ed è un astronomo, un letterato, un cartografo, un matematico, un tecnico della memoria, un esegeta che ha gettato un ponte quindi tra la cultura occidentale e quella orientale. Giunge in Cina nel 1583 con un viaggio avventuroso per mare. Parte da Lisbona perché si viaggia su una linea gestita dalla marineria portoghese, con una nave che circunnaviga l'Africa, arriva a Goa in India, approda in Malacca, poi a Macao, per arrivare infine a Pechino. 6 mesi ci vogliono. E guardate, con l'ausilio di una carta geografica che trovate sull'Atlante, ripercorrete, l'Atlante la vede, la carta cartaceo sulla rete, ma ripercorrete virtualmente il viaggio Lisbona-Pechino compiuto da Matteo Ricci. E Matteo Ricci rimane in Cina per 20 anni, facendo conoscere le idee e la letteratura del cristianesimo alla classe intellettuale cinese. Ufficialmente, per i suoi superiori europei, è un missionario, ma lui capisce che non significa nulla fare il missionario, ma in realtà diventa, ed è stato, e ha voluto essere, un mediatore culturale. E con questo importante ruolo si presenta agli intellettuali cinesi che frequenta in amicizia. Guardate, per 12 anni Matteo Ricci studia la lingua cinese e la apprende, parlata e scritta, perfettamente. Poi, non avendo potuto portare un bagaglio pesante, la marineria portoghese ha piccolo bagaglio, più di 20 kg, niente, no? Non ha con sé neppure un libro, perché i libri pesavano allora più di oggi, ma essendo un tecnico della memoria, la sua biblioteca la tiene in mente. Come fa? Beh, guardate, sappiamo, è che noi la memoria la usiamo un po', la stiamo usando sempre meno, ma la usavamo in un modo esemplare e se si impara ad usare la memoria, non è che si può, cioè, non ho memoria, ma non ho memoria perché, non, a parte il fatto che dire non ho memoria è un'affermazione molto rischiosa, perché tutti uscendo di qui immagino che sappiamo tornare a casa, quindi la memoria ce l'abbiamo, e quindi fare altre cose, quindi ce l'abbiamo la memoria. Sappiamo che essere un tecnico mnemonico significa costruire nella propria mente un palazzo della memoria, e c'è modo di poterlo fare, no? In cui noi entriamo dentro e cominciate ad immaginare. No, c'è una porta d'ingresso, trovate un salone nel quale ci sono dei mobili, nei mobili ci sono degli oggetti, su degli oggetti ci possono essere dei libri, se ci può essere una serie di libri che vedete quali sono, lo vedete quali sono, ce l'avete nella memoria, ne prendete uno, leggete il titolo e guardate qual è la sintesi, le parole chiave che ci sono in quelli, cioè il palazzo della memoria, sappiamo come si costruisce, c'è un'arte della memoria, sappiamo anche chi sono i grandi tecnici della memoria, sappiamo che l'apprendimento delle tecniche di memorizzazione ha una tradizione che abbiamo studiato fondata dal 1315 sulle opere di Raimondo Lullo, ve lo ricordate? Raimondo Lullo, e poi sugli studi di Giordano Bruno e di Fra Tommaso Campanella, che sono due grandi maestri di mnemotecnica. Nel suo palazzo mentale Matteo Ricci conserva memoria di decine di opere letterarie e scientifiche, e quando ha bisogno di informazioni le pesca nella sua mente. Ciò che è in memoria non pesa, non ingombra ed è sempre a disposizione. E Matteo Ricci, nei 6 mesi di navigazione da Lisbona a Goa, non si è annoiato perché ha ripassato poco per volta tutto il materiale che aveva in mente. E poi a Pechino si iscrive alla bimillenaria scuola di Stato confuciana, fondata dal saggio Confucio, lo abbiamo incontrato a suo tempo diverse volte, nato nel 551 a.C., che dopo essere stato cancelliere del regno di Lu, viaggia come pellegrino, si dimette, e viaggia come pellegrino negli altri regni dell'impero cinese diviso, esponendo la sua riforma morale e politica fino alla morte avvenuta nel 479 a.C. E Matteo Ricci impara a leggere, a conoscere e a capire i testi dei classici 4 libri di Confucio: Discorsi o dialoghi di Confucio, La pietà filiale, Il grande studio e L'invariabile mezzo. Ne studia le interpretazioni, li traduce in latino e li impara a memoria. E dopo aver ben assimilato la cultura cinese, inizia a esibire la sua competenza facendo carriera, perché lì si può far carriera. Non guardano mica chi sei o chi non sei, guardano se sai o se non sai. Cioè, il grado più alto di intellettuale cinese è quello di mandarino, mandarin. Questa parola arriva a Lisbona, fa riferimento, il mandarino è un funzionario dello Stato, fa riferimento ad un colore particolare, che è quello che verrà fioppiato ai mandarini, perché i funzionari si vestivano con quel colore e venivano chiamati così, i gialli, i mandarini, ecco. E al quale si accede per concorso pubblico, e quello dei pubblici esami di concorso in Cina è un sistema esistente dal III secolo a.C. Cioè, l'accesso al titolo comprende 3 esami principali e sono prove molto importanti nella vita pubblica e privata della Cina, accompagnate da cerimonie festose in onore dei promossi. E tutte le città più grandi, capoluogo di provincia, hanno una casa degli esami. C'è un grande edificio, simile al convento, con tante celle dove vengono isolati i candidati. Le prove sono molto selettive, eh. Prima si diventa talento ornato, al secondo esame si diventa talento promettente, al terzo esame appunto mandarino funzionario nella burocrazia imperiale. E l'elite dei funzionari o letterati costituisce la nobiltà, cioè un'aristocrazia del cuore e dello spirito, non del sangue. Non ci sono aristocratici del sangue, non si diventa nobili per via di sangue, secondo il pensiero confuciano, ma è un'aristocrazia del cuore, dello spirito, del sapere, e non ci sono distinzioni sociali o etniche, tutti possono, anzi devono partecipare. La memoria, capite, è di grande aiuto per superare gli esami, e Matteo Ricci da questo punto di vista è facilitato, perché percorre senza difficoltà tutto il corso di studi laureandosi mandarino nel 1601, e a Pechino lo hanno celebrato nel 2001 questo fatto. Il giorno della festa dei promossi, Matteo Ricci, che viene particolarmente festeggiato, prega i presenti di scrivere tutte le parole, gli ideogrammi, che vogliono su un foglio, e lui, dopo averli letti una sola volta, li avrebbe ripetuti a memoria. Viene compilata una bella lista e Ricci, dopo aver fatto scorrere lo sguardo sul foglio, recita tutto ciò che è stato scritto a memoria. Tutti rimangono stupiti, al che Ricci dice: non si può andare semplicemente per diritto, bisogna andare anche a rovescio nella vita. Così ho fatto io forse, no? E adesso ripeto tutto al contrario, e così fa. E tutti applaudono, e a questo punto vorrebbero imparare l'arte della memoria. È molto abile Ricci, vedete, a mettersi in evidenza e a trovarsi un lavoro, perché il lavoro bisogna in qualche modo cercarlo. E così le autorità lo invitano a fondare, capiscono subito che questa cosa è molto utile, i cinesi. Lo invitano a fondare un magistero in proposito, e lui scrive anche il più famoso trattato cinese di tecnica mnemonica, che poi i cinesi si sono venduti nel mondo, e lo firma con il suo nome cinese. Ormai è diventato Li Madu. Quando gli domandano che cosa sia venuto a fare in Cina, risponde che avrebbe voluto, a questo punto risponde, avrebbe voluto far conoscere al popolo cinese le idee e la letteratura del cristianesimo, e quindi gli viene chiesto di tradurre in cinese i testi dei Vangeli e delle lettere di Paolo di Tarso. E gli intellettuali cinesi trovano grandi affinità tra il pensiero di Confucio e quello cristiano. Quando scrive ai suoi superiori, che non si ricordavano neppure più di lui, Matteo Ricci afferma: non c'è alcun bisogno di convertire i cinesi, perché questi gli chiedono: lei convertiti i cinesi? Dice: ma non capite proprio niente, cioè noi cioè veniamo a convertire, cioè non c'è bisogno di convertire i cinesi, che sono già cristiani, scrive, attraverso il pensiero di Confucio. Io sono qui a maggior gloria di Dio, che vuole fiorisca l'amicizia tra i popoli. E in proposito Matteo Ricci scrive in cinese un trattato sull'amicizia, attingendo anche da Epicuro, da Filia. Matteo Ricci muore a Pechino l'11 maggio 1610, quindi 409 anni fa esatti, quindi ricordiamocelo, sabato, e viene sepolto con tutti gli onori che spettano a un mandarino. Il tribunale dell'Inquisizione, dovrebbe essere molto contento di questo fatto. Abbiamo tradotto in cinese la letteratura dei Vangeli. No, il tribunale dell'Inquisizione, dopo aver raccolto attraverso l'ordine dei gesuiti notizie su di lui, istituisce una causa, dice beh, di beatificazione, no? E mette una sentenza di condanna, proclamando l'eretico. E quando nel 1620 l'opera di Matteo Ricci, con il titolo di Commentari della Cina, arriva in Europa, opera che viene messa all'indice, suscita un grande interesse e viene accolta con entusiasmo soprattutto dai membri del movimento intellettuale libertino. E quale immagine della Cina viene fuori dal resoconto di Matteo Ricci? La Cina dei commentari si presenta come un paese totalmente autosufficiente, ricco di risorse naturali e di manufatti, con una classe intellettuale dedita alle lettere, alle scienze, e con un popolo laborioso, contadini soprattutto, e poco amante della guerra. Popolo pacifico fondamentalmente. I cinesi, afferma Ricci nei commentari, sono convinti di essere la più antica e grande civiltà del mondo. Per questo preferiscono rimanere chiusi all'interno del loro vastissimo territorio. C'è una muraglia. Tuttavia, Ricci entra facilmente in Cina, perché gli intellettuali cinesi sono molto curiosi di conoscere la cultura europea, e il contributo che Ricci dà alla conoscenza cinese dell'Europa è fondamentale. E si pensi che fino ad oggi gli studenti cinesi hanno imparato la geometria di Euclide sulla traduzione di Matteo Ricci. Il libro degli elementi di Euclide, che Ricci sapeva a memoria, in Cina si chiama il Limadu, col nome cinese di Matteo Ricci. E tutt'oggi in Cina gli studenti delle scuole studiano sul Limadu la matematica, la geometria. Ora, perché l'Inquisizione lo condanna? Guardate, il Tribunale dell'Inquisizione è sempre molto preciso quando emette le sue sentenze. Si contesta a padre Ricci di aver concesso ai cinesi che hanno chiesto di aderire al cristianesimo, perché tutta una serie di quadri aderiscono anche al cristianesimo, perché c'è una pluralità, una mentalità plurale. Permette loro di continuare a praticare i loro riti, in particolare quelli per celebrare il culto degli antenati. Inoltre Ricci viene accusato di aver tradotto il termine Dio con il vocabolo cinese cielo, benché in questa cultura definisca perfettamente il concetto di divinità. Il cielo definisce il concetto di divinità. Inoltre Ricci, infine Ricci viene accusato di aver giudicato come già cristiane tutte le norme etiche del pensiero confuciano, che mette al centro la parola chiave rettitudine, in evidente affinità con la morale cristiana. Ora, dalla parola chiave rettitudine, particolarmente significativa per la morale cristiana e per l'etica confuciana, derivano molti termini significativi: l'onestà, la probità, la giustizia, la lealtà, l'integrità, la correttezza, la serietà, l'incorruttibilità, l'irreprensibilità, la chiarezza, la semplicità, la trasparenza, la schiettezza, la sincerità. Dice Ricci, termini del confucianesimo e termini del cristianesimo. Dove sta la differenza? Cioè, no, sì, beh, ci avremo dei riti diversi, ma i riti dei defunti nostri e quelli degli antenati cinesi, va bene, ho capito, quali di queste parole, due o tre, mettereste per prima accanto alla parola rettitudine? Riflettiamo, è un tema di grande attualità, scrivetela. L'imperatore cinese dell'epoca, che si chiama Van Li, secondo le ancora superstiziose regole di corte, vedete le superstizioni durano ovunque, non può ricevere di persona i visitatori stranieri, non portava bene. E Matteo Ricci tuttavia viene, non è che non veniva invitato a corte uno straniero veniva invitato a corte, però si trovava davanti ad un trono vuoto davanti al quale doveva inchinarsi, e gli veniva letto qualche cosa che veniva detto dall'imperatore, ma dal documento, ma di persona non poteva vedere l'imperatore. Guardate che va bene anche lì, anche in Giappone oggi sono cambiate le cose, avete sentito, ricordate che quando passava l'imperatore i giapponesi si voltavano dall'altra parte, perché non potevano vedere l'imperatore. In quell'area c'erano oggi quelle cose, per fortuna cambiano. Ma Matteo Ricci viene invitato a corte, ma si può inchinare solo davanti al trono vuoto. Ma Van Li, naturalmente curioso, avrebbe voluto parlare con lui, vuole sapere com'è questo gesuita che sente nominare come il saggio venuto a portare un messaggio di pace e di amicizia dal grande oceano occidentale, così viene denominato, che non è raffigurato sulle carte imperiali, tra l'altro, questo grande oceano occidentale. Van Li ordina ai pittori di corte di andare a ritrarre in piedi, lo voglio vedere in piedi, non ginocchiato, il mandarino europeo, perlomeno lo posso vedere in fotografia? Sì, no, porta male, no. E allora, e difatti ci sono molti ritratti di Matteo Ricci. Guardate, non è difficile vederne qualcuno navigando in rete, andate ad osservarlo, il mandarino Limadù, e quando va lì, vede i ritratti di Limadù, dice, ma è un hui hui. Gli hui hui in cinese sono gli ebrei e i musulmani, e per l'imperatore cinese, ebrei, musulmani, cristiani, sono la stessa cosa, siamo tutti uguali, sono la stessa, perché Ricci porta la barba come gli ebrei e i musulmani. In risposta, Limadù disegna per Van Lee una carta geografica, che potete vedere anche questa probabilmente in rete, che raffigura la terra con il grande oceano occidentale, e a questo punto la Cina diventa vicina. Nel 2001 è stata curata, guardate, una nuova edizione dei commentari della Cina di Matteo Ricci, edita da Quodlibet. Si tratta di un evento, perché le precedenti due edizioni erano del 1911 e del 1949, quindi date un'occhiata in biblioteca, in proposito, vedete se c'è il commentario della Cina, è interessante vedere queste cose. I discorsi di Confucio, le lettere di Epicuro, la letteratura dei Vangeli hanno in comune concetti etici simili, e l'avvicinamento di culture diverse produce ricchezza intellettuale. E oggi bisogna seguire quindi l'esempio di Pierre Gassendi e di Matteo Ricci, due mediatori culturali. Per concludere leggiamo due frammenti che si spiegano da soli. Il primo, da Pierre Gassendi, da Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio. L'epistola a Meneceo di Epicuro, leggetela con attenzione, fratelli e sorelle, si apre con un'esortazione a dedicarsi subito, in maniera duratura, alla filosofia. Nessuno, mentre è giovane, scrive Epicuro, indugi a filosofare, né si stanchi di filosofare mentre è vecchio. Perché mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere del proprio animo. Per Epicuro, a particolare rilievo, il problema di un ideale stabile di condotta per la persona basato sulla saggezza e sulla prudenza, virtù cristiane, che donano uno stato di serena tranquillità, di attenuazione dei dolori, delle passioni, delle paure. Ma essere persone sagge non si può se non si è alla ricerca del bene. Filosofare è amare il sapere, amare le persone, cercare il bene e quindi amare Dio. Così ragiona Epicuro. Che differenza c'è tra i suoi pensieri e quelli dei santi padri della Chiesa? Il secondo frammento è dai dialoghi di Confucio. Confucio disse: se il saggio manca di memoria, non è rispettato, la sua cultura non è solida. Egli considera essenziali la lealtà e la sincerità, e se sbaglia non teme di correggersi. Confucio disse: il saggio non cerca la sazietà nel mangiare, nella comodità, nella dimora. Egli è accorto nel fare e prudente nel dire. Segue chi è sulla via per correggersi, segue chi è sulla via della memoria. Così può dirsi amante del sapere. Confucio disse: ricordo che a 15 anni la mia volontà fu rivolta allo studio. Ricordo che a 30 fui fermo nei propositi. Ricordo che a 40 non ebbi più incertezze. Ricordo che a 50 compresi i decreti del cielo. Ricordo che a 60 il mio orecchio divenne un organo obbediente perché fu capace di ascoltare. Ricordo che a 70 seguì i desideri del mio cuore, senza uscire di squadra, senza perdere la memoria. Quindi a 70 che si può cominciare a folleggiare. Ed è seguì, finalmente si possono seguire, voi avete tempo, tutti quanti, quindi si possono seguire finalmente, dipende, però bisogna cominciare a 15 a studiare, come vedete. E Confucio disse, il saggio è universale e non smemorato, dedicarsi a coltivare la memoria e incamminarsi sulla via della rettitudine. Ora, nel corso del secolo della scienza, ma questa parola si è emancipata? Vedremo. Alla metà del 600, mentre dall'eterogeneo apparato ideologico della cristianità scaturisce persino il movimento del libertinaggio, si verifica una straordinaria mescolanza di idee dovuta alla diffusione per opera di Marie de Gournay dei saggi di Montaigne, alla nascita del concetto di comunità scientifica esplicitato dalla Nuova Atlantide di Francis Bacon, un concetto che avanza, l'abbiamo studiato, sulla scia del manifesto esegetico di padre Mersenne, l'abbiamo studiato, che giustifica la bontà del metodo sperimentale galileiano, e a sua volta viene spiegato e divulgato attraverso il solito impianto matematico introdotto dal discorso sul metodo di Cartesio. E inoltre un'ancora più ampia combinazione di cognizioni è dovuta anche, come abbiamo studiato questa sera, al rinnovato interesse per il pensiero epicureo, sobrietà e rettitudine, introdotto da Pierre Gassendi, e alla curiosità per il pensiero confuciano, rettitudine e sobrietà, introdotto dalla Cina mediante l'opera del gesuita Matteo Ricci. Ebbene, qual è il risultato di questa straordinaria mescolanza di idee? Guardate, anche il barocco, quando entrate in una chiesa, noi questa parentesi non l'abbiamo aperta, quando entrate in una chiesa barocca, dite, mamma mia, ma quanta roba c'è qua dentro? Attenzione, perché succede questo? Quindi va visto, ogni cosina va vista per conto proprio, perché in questo momento c'è una straordinaria mescolanza di idee, per cui non ci avevate pensato a questo, pensateci. Perché no, non è che questo, a volte diciamo, ma che cattivo gusto, no? A volte, no? Cioè, che pesantezza, attenzione, pensate che non è questione di cattivo gusto, è che in questo momento ci sono tante di quelle questioni in corso che sono lì, dobbiamo capirlo questo, perché anche quello lo dobbiamo leggere. Perché dobbiamo capire, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Quindi una straordinaria mescolanza di idee. Questa straordinaria mescolanza di idee contribuisce a far crescere il ruolo della ragione umana, chiamata a gestire con sempre maggiore consapevolezza le azioni che abbiamo appena elencato, con cui la persona apprende. E da qui inizia un lungo percorso verso la cosiddetta età dei lumi. Ed è in direzione di questa destinazione che in autunno ripartiremo, ma questo viaggio non è ancora terminato. E intanto sul territorio che stiamo attraversando si sta formando un movimento che prende il nome di occasionalismo. Di che cosa si tratta? Chi lo anima? Per rispondere a queste domande, per non perdere l'occasione, a proposito di occasionalismo, per non perdere l'occasione di rispondere a queste domande, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, siamo addirittura d'arrivo, ma il viaggio non è ancora finito, bensì continua. Buonanotte.